Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Ed eccoci alla penultima puntata di Transfeminonda. E siamo qui, la prossima puntata sarà il 21 di giugno, poi ci rivedremo con il nuovo palinsesto ad ottobre e questa puntata si intitola Mai più roghi, riprendendo un po' il percorso che stiamo facendo all'interno di Transfeminonda e sollecitato soprattutto da questa occasione, da questo evento che c'è stato il venerdì 31 maggio alla Casa delle Culture di Ancona, organizzata dalla Casa delle Culture e da Nonna di Meno Transterritoriale Marche. L'incontro era intitolato I roghi di oggi nell'Italia contemporanea, ovvero dalla violenza normalizzata nell'ambito delle feste popolari. All'incontro hanno partecipato Romina Tassinari, che è qui con noi oggi. Ciao Romina, grazie per essere di nuovo qui con noi. E poi Federica Merenda e Giulia Longoni, che sono state ospiti di Transfeminonda nella puntata Non ci brucerete mai più. Nel podcast poi trovate il link se avete appunto voglia di riascoltarli. Con noi c'è anche Federica di Transterritoriale Marche. Ciao Federica.
Ciao, ciao a tutti.
E alla console come sempre Erika, che ringraziamo, e che è sempre appunto puntuale, che ci accompagna in questo nostro percorso. Grazie Erika, ciao 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 ciao. Non possiamo sentirti in questo momento, però sappiamo che ci hai salutato. Allora, riprendiamo appunto questo ragionamento che avevamo già iniziato, un po' le domande insomma che sono emerse anche in questo incontro è: come è possibile che una tragedia del nostro passato, come appunto la caccia alle streghe, continui ad essere normalizzata durante quelle che vengono chiamate feste popolari? Cioè, come è possibile che questa violenza sulle soggettività non conformi continui ad essere evocata attraverso la messa in scena di roghi in cui si bruciano appunto simbolicamente, tra virgolette, corpi che rimandano appunto a streghe, a vecchie, eccetera. E qui vorrei dare subito la parola a Federica di Nonna di Meno Transterritoriale Marche, che ci racconta appunto come è venuta fuori, qual è stato il percorso che ha portato all'organizzazione di questo evento. A te il microfono, Federica.
Sì, l'idea di organizzare questo evento è venuta in realtà da Romina, che ci aveva parlato molti mesi fa ormai durante una nostra assemblea dell'intervista a Silvia Federici, in generale del lavoro che stavano conducendo, soprattutto della chiamata fatta alle realtà italiane, no? Transfemministe e transfemministe, ed era una cosa che era rimasta lì, rimasta in testa a molte persone di noi nel nodo, e non avevamo ancora trovato un'occasione, anche la cornice, il contesto per organizzare questo evento, ma appunto ogni tanto nelle nostre assemblee tornava sempre questa proposta di Romina, c'era sempre qualcuno che proponeva, diceva ma l'evento con Romina, e quindi finalmente abbiamo deciso di organizzarlo. tra l'altro casualmente è capitato poi il 31 maggio, è stata una data scelta semplicemente perché era insomma comodo per tutte le persone coinvolte, ma poi è stato bello anche simbolicamente che fosse proprio la fine del mese del maggio transfemminista, insomma, quindi è stato anche bello in questo senso. E l'abbiamo organizzato coinvolgendo prima di tutto Romina, chiaramente, e poi è stata lei a darci l'idea, parlandoci poi della puntata, la vostra puntata precedente, quindi parlandoci di Giulia e Federica e del loro lavoro, quindi ci ha proposto di invitare anche loro. E così è stato, abbiamo trovato questo spazio incredibile, la Casa delle Culture, che ne approfitto sempre per ringraziare, perché ci hanno permesso innanzitutto poi di fare una diretta dell'evento, che quindi possiamo riascoltare sulla loro pagina Facebook, esiste ancora adesso insomma questa diretta da riascoltare, e ci hanno tra l'altro proposto con molto entusiasmo, appena gli abbiamo insomma parlato di questo evento, di presentare anche, proporre a chi si fosse presentato una raccolta di libri della loro biblioteca, perché si presenta anche una biblioteca, che avessero a che fare in qualche modo con gli argomenti di cui andavamo a parlare, quindi è stato bello perché avevamo lì con noi anche dei libri da poter eventualmente prendere in prestito. E l'idea è nata chiaramente come momento di formazione per innanzitutto per noi interna al nodo, ma poi anche per chiunque volesse partecipare, era chiaramente un evento aperto, quindi sono venute anche persone da altre collettive, è un periodo in cui stiamo cercando di fare rete con le collettive transfemministe della zona, che sono molte, e quindi è stato anche un momento per incontrarci dal vivo, ed è andato molto bene anche perché erano temi allora che in parte alcuni magari conoscevano per aver già letto la Federici, insomma essersi già interessata a livello personale insomma a questi argomenti, ma per tante persone era proprio una novità. Poi ne abbiamo continuato a parlare dopo l'evento tra noi, e c'erano persone che dicevano: ma quando vivevo in quella città c'era quella festa dove questo simbolo della donna anziana che bruciava, insomma sì. E quindi ci ha molto colpito, ecco, almeno questa è l'impressione, sono le impressioni che ho raccolto dopo l'evento. Ed è stato importante perché per noi nasceva appunto prima di tutto come momento di formazione e informazione collettiva, ma poi anche come cioè lo step ulteriore era quello di agire, no? È quello che ha sottolineato anche Romina più volte durante l'evento, quindi da questa presa di coscienza deve poi nascere un'azione. E quindi la nostra idea è da qui cominciare a fare attenzione, fare ricerca su quello che succede effettivamente in Italia, in tanti paesi intorno a noi. E questo si è tradotto, si sta traducendo in questi giorni con la stesura a più mani di questa lettera che vorremmo inviare agli organizzatori di questa festa, la Caccia alle Streghe, di cui abbiamo parlato proprio durante l'evento, che si terrà la prossima settimana. E sarà il primo passo, insomma, di interpellare le realtà che utilizzano questi simboli in maniera assolutamente inappropriata, e speriamo che sia un pretesto, insomma, per continuare, che faccia eco, insomma, queste azioni che stiamo portando avanti, speriamo risuonino, insomma, anche tra gli altri nodi, le altre realtà, singole persone. E quindi siamo molto felici di aver finalmente potuto organizzare questo evento, che è stato molto importante per tutto.
Ascolta, Federica, avevo un'altra domanda per te prima di passare il microfono appunto a Romina, che è stata così l'ispiratrice, no? Rispetto al nodo. Allora, come sai, immagino sia io che Romina facciamo parte dell'Assemblea di Corpi e Terra. E come assemblea abbiamo, proprio come assemblea di Corpi e Terra, abbiamo portato questa tematica nell'ultima assemblea nazionale, proprio richiamando la necessità che tutta nonna di meno, cioè interpellando praticamente, per usare una parola molto cara a Romina, interpellando, e già era cominciata veramente all'Assemblea Nazionale di Roma con un intervento proprio di Romina. Subito dopo il 25 novembre, però abbiamo ancora riportato appunto la proposta poi nell'Assemblea Nazionale che c'è stata in preparazione dell'8 marzo. Quindi volevo chiederti se appunto possiamo mantenere anche una relazione tra Corte Terra e Transterritoriale Marche e mandare quindi una comunicazione a livello nazionale rispetto a questa lettera che viene scritta e magari anche con il link a questa puntata che stiamo facendo e con una chiamata generale a nulla di meno a firmare come nulla di meno o come altre assemblee questo documento che verrà scritto, cioè se penso che potrebbe essere una buona iniziativa quella di mettere insieme questi nostri percorsi.
Sì, assolutamente, l'idea è proprio quella di, dobbiamo ancora decidere a livello tecnico, ma lo decideremo, se speriamo a breve, non entro stasera, comunque a brevissimo, in quale modo renderla, permettere l'adesione al resto, agli altri nodi, alle altre realtà, però assolutamente l'idea è quella, noi ci facciamo da cassa di risonanza per il semplice fatto che questo c'è stato questo momento importante per noi il 31 maggio, ma poi vorremmo farlo sottoscrivere a non solo a non una di meno, anche se ci sono anche altre realtà transfemministe, assolutamente, l'idea è proprio quella, la lettera deve diventare un precedente insomma per altre azioni, quindi assolutamente vuole essere condivisa il più possibile, possiamo creare questo filo tra noi, assolutamente.
Grazie mille e adesso passerei il microfono a Romina. Romina da presentata, fa parte di Corte Terra, fa parte tra l'altro anche della redazione di Trasfeminonda, oltre ad aver ispirato l'evento ad Ancona, ha anche ispirato questa puntata di Trasfeminonda, come pure le altre puntate che abbiamo già fatto con l'intervista a Silvia Federici, eccetera. E, tra l'altro l'incontro è stato anche un gesto di memoria politica transfemminista, perché appunto all'inizio poi c'è stato questo saluto a Nora Cortinas, no, che delle Madri di Plaza de Mayo, che proprio in quei giorni ci aveva lasciato, ma la cui eredità evidentemente è enorme, sia insomma come persona che come poi intero movimento. Quindi passerei il microfono a Romina, perché l'importanza proprio insomma di fare memoria rispetto al genocidio che c'è stato, l'importanza di riflettere anche sui nostri gesti e sui nostri modi. A te il microfono, Romina, grazie.
Ciao a tutti, grazie Mari per questa apertura in questo modo, perché pensavo proprio partire da lì. Abbiamo iniziato questo incontro con un saluto a Nora Cortinas, con il pañuelo blanco del Nunca Más, y diciendo hasta siempre Nora, perché io sto parlando tutto in spagnolo, no, sto facendo un misto, scusatemi, oggi sono più che mai
attraversata. No, però Romina, non preoccuparti, perché sta sempre, voglio dire,
sì, ecco, no,
ormai è internazionale, non c'è problema.
È internazionale, ma oggi più che mai la mia lingua mi attraversa, perché in questi giorni Argentina sta subendo una situazione molto grave de represión. Mercoledì al tratamiento de la ley Bases en el Senado si ha portato avanti una represión delle forze repressive dello Stato contro il popolo che sta cercando di difendere la sua dignità e i suoi diritti a rischio di perderci. Per cui lasciatemi passare l'espagnolo, che è la mia lingua, perché oggi mi attraversa più che mai. E soprattutto riportare la figura di Nora, che ci ha insegnato, come tutte le madri di Plaza de Mayo. Nora è stata una maestra per tutte noi che veniamo dall'Argentina, ma non solo, per fare esercizio di memoria ovunque. Noi facciamo esercizio di memoria per per il genocidio che ci ha toccato vivere come società e per tanti genocidi che hanno attraversato la nostra società in territorio del Sud America, ma questo esercizio di memoria ci rendiamo conto che ce lo portiamo ovunque, ovunque, e questa è la grandissima eredità che ci ha lasciato Nora. E a ogni una di noi. Nora ha indossato tutti i pañuelos, dal bianco al verde, al fucsia, al viola, al pañuelo della Palestina. Nora ci insegna a stare dove si deve stare, e per me in questo momento stare dove si deve stare è anche stare nel gesto di restituzione di memoria, nel gesto di restituzione di dignità alla memoria delle donne che sono state condannate per stregoneria in Europa e anche e soprattutto in Italia in questo momento. È un gesto che ci dobbiamo, che dobbiamo a loro, a tutte le persone che sono state colpite dai roghi della Inquisizione, ma non solo. È quello che ci sta portando avanti, facendoci incontrare per abbracciare questo tema, perché quello che si sente è che lì c'è un debito di memoria. E io ringrazio tantissimo al Nodo Transterritoriale Marche per aver accolto, per aver organizzato, alla Casa delle Culture, alle compagne di Pisa, a Federica e a Giulia, e a tutte le persone che stanno comunque collaborando da diverse parti dell'Italia per cercare di fare questo una rete di consapevolezza, per dopo essere una rete anche di azione, per interpellare questo che sta succedendo qua in Italia con i roghi, no? E il fuoco di questo sono i roghi. Cioè, l'atrocità di questo si può tradurre in tantissime cose, gli studi ci sono stati fatti tanto, però il paradosso è che qua in Italia si continuano a fare roghi dove vengono bruciate le figure, le rappresentazioni di figure di streghe che vengono bruciate senza fare apparentemente nessun collegamento con quello che è stata una vera tragedia per noi e per le nostre antenate. Parlavamo del termine cosificazione, no? Che non esiste qua in Italia, ma che il femminismo e il transfemminismo è così abituato ad inventare le parole, perché tante cose delle quali subiamo non vengono neanche nominate, e questo ci porta anche ad essere creative con le parole, quindi porto anche qua la parola cosificazione, perché una delle cose che stiamo dicendo in questa presa di consapevolezza è che spesso quando si fanno questi roghi nelle giustificazioni, in queste feste popolari che ormai sono dappertutto in Italia, quando si fanno questi roghi le giustificazioni che vengono scritte, date, che è quello che si cerca di bruciare, è quello che simbolizza il vecchio, il passato, no? Però o caso stanno bruciando una figura che ci rappresenta noi, alle nostre antenate, no? E una chiamata che vogliamo fare a questo è che noi non siamo cosa da bruciare, neanche in un simbolo, neanche in un simbolo, neanche nella rappresentazione di una figura, perché la nostra identità viene attraversata di che per un, di un punto di vista o dall'altro, in diversi campi, siamo oggetto, oggetto di possesso, oggetto di desiderio e così via, no? Oggetto di tanto. Quindi non siamo oggetto, non siamo cose, non siamo cosa da bruciare, e si vogliono bruciare qualsiasi cosa che c'entri con il simbolo del passato, del vecchio, lo che sia, vi invitiamo a inventarsi un altro simbolo, un'altra cosa, perché noi non siamo cosa e non siamo cosa da bruciare nemmeno, soprattutto perché al giorno d'oggi il fuoco ancora ci uccide, e il fuoco della violenza patriarcale e machista ancora è in mano i femminicidi e i lesbocidi ancora è un'arma utilizzata per loro. Abbiamo citato nell'incontro il caso in Argentina delle 4 donne lesbiche che sono state attaccate per un lesbo odiante con una molotov lanciata alla loro camera mentre stavano lì. 3 di queste 4 donne sono morte, una sta ancora lottando per la sua vita. Quindi il fuoco del patriarcato, della violenza machista patriarcale ancora è vigente. E vorrei dire i nomi di queste donne che sono state vittime di questo attacco per tenerli presenti nella memoria anche a loro: Rosana, Andrea, Pamela e Sofia. Sofia che ancora lotta per la sua vita. Il fuoco del patriarcato ancora è attivo per esercitare violenza verso di noi e verso tutto lo che viene concepito come cosa da sfruttare, come la terra, anche l'ecocidio, il terricidio. C'è tanto da riflettere su questo e non possiamo continuare ad accettare questi gesti senza fare un collegamento con il presente. È delicato ed offensivo per la nostra memoria, ma è offensivo per quello che sta accadendo adesso. Per noi il fuoco non è nulla di astratto in questo senso qua, con questa lettura. Non è il fuoco, sino chi lo utilizza, no? Perché non è colpa del fuoco, sino che uso si sta dando del fuoco. Per cui crediamo sia molto importante fare una presa di coscienza di questo, perché la violenza simbolica è violenza anche. Abbiamo tantissime manifestazioni di violenza che dobbiamo affrontare e questa è una. La intenzione di questo è fare una, prenderci l'esercizio di fare una relettura transfemminista della storia, leggere questo che è successo con la cosiddetta caccia alle streghe, che io adesso faccio molta fatica a dire caccia alle streghe, dico, come ben dice Silvia Federici, che è stata ispirazione totale di questo, è stata chi ci ha permesso di fare una lettura consapevole di questo, non era caccia alle streghe, sino caccia alle donne condannate per stregoneria. Quindi dobbiamo fare un atto, un gesto del revisionismo storico femminista, prenderci la parola anche qua e cominciare a fare dei legami con quello che succede nel presente, perché alcune cose non possono succedere mai più.
Luciare mai più. Grazie, che tra l'altro era il titolo dell'altra puntata che abbiamo fatto, Non ci brucerete mai più. No, grazie Romina e grazie anche per aver ricordato appunto le 3 donne lesbiche che sono state uccise, quindi lesbicidi che ci sono stati. Tra l'altro colgo l'occasione per dire che come osservatorio contro femminicidi, lesbicidi e transcidi proprio in questo mese abbiamo pubblicato un articolo che trovate sul sito dell'osservatorio, in cui appunto parliamo di questi lesbicidi e diamo anche i contatti per poter intervenire e sostenere Sofia, perché c'è un crowdfunding organizzato da Ni Una Meno Argentina e quindi invitiamo le persone anche a guardare appunto il sito dell'osservatorio di Non Una Di Meno, perché appunto l'articolo pubblicato questo mese parla proprio di questo. Io adesso farei, se Erika ce lo consente, un breve stacco musicale e poi ritorniamo un attimo, perché ci sono 2 sorprese all'interno di questa nostra puntata estremamente interessanti e che si collegano con quello che stiamo dicendo. come si collega sempre, sempre con Romina. Romina, sei il corpo viaggiante che ispira un po' tutti questi incontri, perché il 17 maggio praticamente tu vai a Ponte Lago Scuro, in questo paese in provincia di Ferrara, e vai a vedere uno spettacolo teatrale che si intitola Il viaggio di Vega. La storia è quella di un diario, appunto il diario di Vega, che passa di mano in mano, di nipote in nipote, attraversa dei secoli, per arrivare fino a Matilde, essere consegnato proprio dalla nonna a Matilde per il suo compleanno. E Matilde, attraverso questo diario, scopre una storia dolorosa che attraversa la Santa Inquisizione, le superstizioni, i sospetti legati al rapporto con la natura, che poi voglio dire questa cosa è estremamente importante, insomma, sempre. Ed è appunto un linguaggio particolare quello di questo spettacolo, perché è il teatro di danza, teatro di figura, maschere, marionette, attrici in carne ed ossa che attraversano la scena, per così ci sono un po' due dimensioni, no? Quella del presente, che appunto è il salotto della nonna di Matilde, e quella del passato, che è dell'immaginazione di Matilde. E Romina ha questa idea di appunto proporre una intervista a Natasha Chertok, spero di aver detto giusto il suo cognome, dovrebbe essere Chertok, che è la regista, no, l'ho sbagliato, Romina, no, è giusto? Ok. Che è la regista appunto del viaggio di Vega, e quindi è la stessa Romina che fa questa intervista a Natasha. Non so se vuoi dire ancora qualcosa o facciamo partire direttamente l'intervista, Romina, come vuoi.
Dico solamente che ho sbagliato anche io il cognome di Natasha, essendo che comunque Natasha poi si presenta da sola, non voglio aggiungere niente, voglio solamente dire che è importantissimo l'articolazione tra arte, politica e femminismo, no? E appena ho visto, ero in contatto già con Natasha da tempo, da quando ho saputo che lei si stava dedicando a questo tema, e che questa opera era il prodotto della sua ricerca su questo tema. Quindi trovarsi di che stiamo percorrendo le stesse strade con linguaggi diversi, e trovare che arte, politica e femminismo si articolano e si devono articolare, perché sono più canali ancora per sensibilizzare e creare consapevolezza su questo. Quindi volevo dire solamente questo, e adesso ascolterei a Natasha, che presenta e si presenta molto bene da sola.
Siamo con Natasha Chertok, spero dire bene il cognome, l'ho detto bene?
Chertok.
Ecco, grazie. che adesso si presenterà per raccontarci del suo lavoro, chi è, e del suo lavoro che ha presentato oggi a Ferrara.
Grazie, sono Natasha Chertok, sono attrice e regista al Teatro Nucleo, una compagnia che ha origini antiche, compiamo 50 anni quest'anno e nasce in Argentina per volere di Orazio Chertok e Cora Ehrendorf, i miei genitori, e appunto lavoro al Teatro Nucleo da una ventina d'anni e anche qualche cosina di più. Con questo lavoro proseguo una ricerca sul femminile iniziata da circa 5 anni, che mi ha portata in diverse direzioni. Io ho 2 figlie, ho una figlia di 4 anni e una di 15, e per me era molto importante parlare a loro, alle nuove generazioni, quindi non solo a loro, ma come dire, a tutte le loro compari, compagne, di un tema molto importante, guardare al femminile e al femminismo in una chiave anche storica. Aprendo i libri di storia di mia figlia grande, Sofia, mi sono resa conto che l'Inquisizione è una paginetta striminzita, e questo è un grave problema dal mio punto di vista, anche per come viviamo il femminismo oggi e per come si è radicato nella nostra cultura una visione non solo patriarcale, paternalistica, collegata anche al nostro sistema capitalista, ma anche una specie di sottomissione femminile a questo sistema, e senza che l'educazione che abbiamo soprattutto in Italia faccia nulla perché questo cambi. Quindi c'è come una specie di separazione, di scissione tra la realtà e l'educazione, e questo l'educazione in senso di exducere, no? Di tirare fuori, di trasformare, di rendere visibile quello che i ragazzi e le ragazze sanno già, hanno già dentro, ma che non si può tradurre se non attraverso un lavoro che gli adulti che hanno intorno devono fare, e questo la scuola non lo fa. Quindi per me parlare a loro di questo tema attraverso il teatro è una lotta, un obiettivo che mi sono prefissata, perché è l'unico mezzo che conosco bene, abbastanza bene sperare, insomma, di renderlo efficace in questo senso. E dunque la storia che ho voluto raccontare, la storia di Vega, una ragazzina, nipote di una donna accusata di stregoneria, che scappa dall'Inghilterra insieme a un gruppo di puritani per ritrovarsi a Salem e scappare anche da lì per fuggire nella foresta, nei boschi, insieme ai Pelle Rossa, è una specie di metafora, se vogliamo, anche del tempo che stiamo vivendo anche oggi. Viviamo nello stato in cui vive il Vaticano, e questo ovviamente ha un peso, ha un'influenza molto, molto forte anche sulla cultura, sulla pratica artistica, performativa. Non è un caso che nel teatro questo tema venga trattato pochissimo e sicuramente non nell'ambito del teatro ragazzi.
Natasha, l'argomento di questa opera di teatro nel personale mi ha portato proprio a riflettere sul legame con il presente. Vega scappa con i popoli originari del Nord America. Fai qualche legame con lo strativismo d'oggi e le conseguenze che soffrono i territori colpiti dall'estrattivismo, e soprattutto dove ci sono ancora come guardiani di questi beni comuni i popoli originari?
Assolutamente sì, non è un caso che Vega trova la sua casa nella foresta, lei che era cresciuta con la nonna nella foresta, lì aveva imparato a conoscere le erbe, il potere della natura per curare il corpo. Questo sapere immenso che ci è stato strappato in qualche modo in funzione di un sistema medico e in funzione di una medicalizzazione della società è un enorme dramma e si lega tantissimo anche a quello che sta accadendo oggi, penso anche all'Argentina dove sono stata di recente, a Salta, a Jujuy, dove stanno facendo delle lotte purtroppo totalmente inutili, ma molto, molto potenti, molto forti, con riti, manifestazioni, picchetti ogni giorno da parte dei popoli nativi che difendono le saline dove è stato trovato il litio e dove l'ecosistema è molto fragile e già compromesso ormai perché le estrazioni sono già iniziate e non si fermeranno di certo. Sensibilizzare rispetto al tema quindi della stregoneria, dell'Inquisizione e di tutto il portato storico che questo genocidio, questo massacro ha avuto, significa anche sensibilizzare assolutamente rispetto a questo tema, all'importanza del legame con la natura, all'identificazione dell'essere umano con la natura. E lo sappiamo, le streghe non erano altro che questo, erano persone che la natura la conoscevano bene e per questo erano pericolose da un certo punto di vista, spaventavano, mettevano a rischio tutto un sistema che doveva nascere, che doveva prendere corpo, che doveva imporsi nel mondo. È stata una lotta molto lunga, è durata 5 secoli, non certo 2 settimane. Ma questo sapere resiste ancora proprio nei popoli originari, con i quali assolutamente io identifico questa storia, questa lotta, e l'importanza di riportare alle giovani generazioni questi temi riguarda appunto anche l'oggi e non è un caso che siano proprio i ragazzi, le ragazze più giovani oggi a farsi carico delle lotte ecologiste, animaliste che tanto danno fastidio agli adulti e che li guardano così con sospetto e diffidenza. Loro sono preoccupati per il loro futuro, ma non solo per il loro futuro, per un ecosistema che si sta distruggendo, così come Vega era preoccupata per il mondo che aveva intorno e dal quale tentava di scappare, e per rendersi conto che non è possibile in realtà scappare perché il mondo va in una direzione contro la quale è possibile lottare sempre, ma ci vogliono le armi giuste e queste a volte si trovano soltanto dentro di sé, quindi tu puoi scappare finché vuoi, ma in realtà la forza ce l'hai proprio nel tuo centro, nel capire che cosa è veramente importante per te. È questo che scopre Vega alla fine, no? E capisce che per lei l'importante è stare nella natura, stare vicino alla natura e alle persone che questa natura la conoscono, la rispettano e la capiscono.
Grazie Natasha, speriamo che Vega continui un lungo viaggio per conscientizzare tante persone, non solo l'infanzia, sino anche tantissime persone adulte. E quindi auguriamo ancora un lungo viaggio a Vega per farci arrivare questa coscienza del passato e anche del presente. Grazie Natasha.
Grazie a te, Romina.
Allora, stop.
Ma come dicevo prima, le sorprese non finiscono così e non finiscono qui. Oltre al meraviglioso incontro con Natasha e quindi a questo spettacolo del viaggio di Vega, sempre Romina nel suo camminamento si imbatte in un altro spettacolo che si collega a queste tematiche. Non so, poi io uso la parola spettacolo, magari Romina correggimi perché forse non è esattamente la parola migliore per descrivere quello di cui stiamo parlando. Allora, l'incontro è quello con Lidia, Storia di una masca, che è appunto un lavoro teatrale, forse questo mi risuona anche molto, molto meglio come descrizione, di Alice Bignone, con la regia di Ermanno Rovella e appunto a Romina viene l'idea anche qui di fare questa intervista e di ascoltare quindi qual è stato il percorso che ha portato a questo lavoro teatrale, a questa storia di una masca. Quindi anche qui Romina ti chiedo se vuoi aggiungere qualcosa anche tu prima di far sentire appunto l'intervista in cui comunque Alice si presenta, racconta tutto il percorso, però se vuoi raccontarti appunto come sei arrivata a incontrarla.
Sì, grazie Mari, veramente l'incontro con Alice della compagnia Sals è stato veramente un regalo della vita, perché non pensavo di incontrarmi con questo lavorone teatrale, antropologico che ha sviluppato Alice in questo contesto. Ero anche io partecipando come artista con le lunatiche Donne in relazione con la Luna, in una settimana dedicata alla donna rurale in Isola del Piano, in provincia di Pesaro-Urbino. E partecipando da questa settimana come artista mi sono trovata che nella programmazione del giorno inaugurale la chiusura la faceva Alice e la compagnia Sal, diciamo, proponendo questa Lidia, Storia di una masca, ed è stato veramente un colpo forte. È necessario. Il lavoro di ricerca che c'è dietro di questa proposta è molto profondo e io inviterei sì solamente ad ascoltare Alice e raccontare che l'incontro è stato così imprevisto ma generoso e ringraziamo anche la generosità e la cura con la quale Alice ha risposto alle domande che ho fatto, e celebro ancora una volta questo: uniamo, articoliamo arte, politica e femminismo, perché l'arte diventa un strumento molto molto potente.
E prima di ascoltare l'intervista ad Alice, direi che possiamo anche salutarci, in modo che la sua voce, perché è un racconto molto molto bello tutto quello che fa, in modo che la sua voce chiuda questa nostra puntata. E vi chiederei di salutare tutte le persone che ci stanno ascoltando. Vai. Io saluto, ci vediamo il 21. Grazie Fede, grazie Romina, grazie Erika, e lascio a voi il microfono per il saluto prima di ascoltare l'intervista ad Alice.
Allora, io saluto e ringrazio a tutte le persone che stiamo oggi qua facendo Transfeminonda, Federica, che ha dato tantissima attenzione sia alla costruzione dell'incontro e tanto che alla puntata d'oggi, a Erika per stare sempre lì, che senza Erika e Maria anche te sempre, no? Transfeminonda non ci sarebbe se non fossi tu qua. Per cui sì, tocca dirlo. Però volevo dire che lasceremo tutti i contatti e i riferimenti sia di Natasha, che fa parte del Teatro Nucleo di Ferrara, e di Alice, della compagnia SALS, perché invitiamo i collettivi femministi, transfemministi ad ascoltare, ma anche ad invitare a dei festival, agli incontri che si fanno, perché da tanto, e l'arte aiuta tanto, lo dico un'altra volta. Quindi lasceremo i contatti e raccomandiamo e consigliamo di contattarle per essere parte dei nostri incontri, dei nostri temi. Vi invitiamo a fare questo.
Fede, te il microfono per il saluto.
Sì, grazie, anch'io io ringrazio voi, ecco, perché per noi poter essere abbiamo usato la metafora delle piante l'altra volta, non so perché è capitato anche questo casualmente, se da questo incontro possono germogliare altri incontri, altre prese di coscienza, altre azioni, noi siamo solo che felici, insomma. Quindi io ringrazio voi, perché è un altro modo per fare eco anche questa puntata, quindi grazie.
Alice, come prima cosa ti chiederò una tua presentazione e una presentazione della compagnia SALS, alla quale appartieni, e poi raccontarci anche come nacque, cosa ti ha mosso a fare la ricerca per creare un'opera come Lidia.
Ciao a tutti, sono Alice Bignone, sono un'attrice di Genova e per Compagnia SALS lavoro anche come drammaturga. Compagnia SALS è la compagnia di cui sono cofondatrice con Ermanno Rovella ed è dal 2018 che portiamo avanti un lavoro insieme, che è nato esplorando il tema delle campagne che si svuotano e quindi di tutta la gigantesca perdita culturale che questo rappresenta. Da questo tema è poi nata la nostra trilogia delle voci povere, che comprende tre spettacoli: Lidia, storia di una masca, Figlio dell'ospedale e Il temporale forte. E adesso negli ultimi anni in realtà stiamo anche lavorando a progetti diversi. Pulin, che ha liberato la luna, è una favola per gente che è cresciuta. Quest'anno porteremo in giro delle letture di autori palestinesi e non autori letterari, nel senso di voci palestinesi, forse è più corretto dire. E credo che sia dal 2019, sì, questo è il sesto anno, con con il mio collega, con Ermanno Rovella, abbiamo scelto di tirare fuori il nostro lavoro dalla scatola teatrale, diciamo. Per cui da giugno a settembre, che a volte diventa da maggio a ottobre, però diciamo nell'arco dei mesi estivi, noi giriamo per piccoli borghi, rifugi, realtà non teatrali di per sé. È nato per essere rifugi di montagna e ora piano piano si sta allargando anche ad altri tipi di realtà non teatrali col nostro lavoro, proprio per, in realtà col fatto che il progetto è iniziato avendo in mano Lidia, Storia di una masca, che è anche e forse in qualche senso prima di tutto un progetto di recupero di memoria contadina, è nato in qualche modo per restituirlo nei luoghi giusti, nei luoghi più suoi. Lidia, il progetto di Lidia è nato in una maniera ibrida, nel senso che io stavo facendo due cose contemporaneamente. Da un lato stavo rileggendo le Baccanti di Euripide perché mi interessava la voce femminile che c'era dentro, mi interessava il personaggio di Agave, mi interessava quel grido di liberazione che Agave e le Baccanti in generale portano all'interno della tragedia. E quindi stavo cominciando a macinare l'ipotesi di uno studio o una riscrittura, mi sembra una parola veramente forte perché non è che arrivo io a riscrivere Euripide, però insomma lavorare sul personaggio di Agave. Nel frattempo stavo leggendo il lavoro di Nuto Revelli di recupero di memoria contadina, che Nuto Revelli è un autore di Cuneo straordinario, dovrebbe essere, io credo questo lavoro di Revelli dovrebbe essere obbligatorio nelle scuole, perché lui negli anni 60 ha girato, lui con una radiolina ha girato i paesi della provincia Granda, paese per paese, registrando le memorie dei contadini, e poi ha pubblicato Le Sbobinature in una trilogia che è L'Anello Forte, che sono tutte memorie femminili, Il Mondo dei Vinti e Il Popolo che Manca. E soprattutto all'interno delle memorie femminili era molto ricorrente questa figura della masca, che sia una strega, si può, diciamo, si può tradurre, italianizzare con strega, ma in realtà è una figura molto più complessa di banalmente strega. Ha qualcosa di molto più animale. È una creatura che in qualche modo appartiene al bosco, al monte o a una realtà non civilizzata per molti versi. Poi ha anche tutto, assolutamente tutto il suo portato magico. Però una delle caratteristiche più forti della masca è che non è necessariamente dalla parte del bene o dalla parte del male. E ho realizzato nel leggere che la differenza con la menade greca era veramente molto sottile, quasi nulla. Si parlava molto più di questa animalità. Ora, passatemi il termine animalità, non sto parlando di deumanizzazione, sto proprio parlando di una pasta umana in più, più complessa, meno educata, ecco, che nella menade è la componente, una delle componenti fondanti, questa potenza vitale e completamente irrazionale che viene lasciata libera. Per cui mi sono chiesta, ma cosa succede se io incrocio i due materiali? Se faccio parlare le Baccanti di Euripide, Agave, con le memorie contadine del primo Novecento. Ci sono dei tratti molto ricorrenti quando si parla di masche. Tanto ci sono masche e mascun, però ovviamente quando si parla di un mascun, uomo, la componente maligna evapora. Nella maggior parte dei casi, improvvisamente, non c'è più quella minaccia che invece c'è nella masca femmina. Minaccia percepita, poi le masche comunque avevano una componente forte di guaritrice. Ho allargato la ricerca nel momento in cui mi sono messa a lavorare a Lidia, in cui Lidia ha cominciato a essere un progetto solido su tutto l'arco alpino, per cui il materiale di Nuto Revelli per me è stato un materiale inestimabile. Ho letto Ginsburg. I Benandanti è stato un libro veramente importante perché non solo raccoglie la tradizione del Nord-Est, ma anche si trovano dentro trascrizioni e ora banalmente vengono riportati dei documenti dell'Inquisizione, dei tribunali di Udine e di Lucca. E quindi ho trovato una costanza nella maniera in cui viene rappresentata questa figura che ha nomi diversi, dove vai vai, è una masca, una sercalunga, una gana, però il cuore rimane lo stesso, cioè che è qualcosa che non, di cui non si parla né in termini di bene né in termini di male, in termini di esistenza, ovvero esattamente come un animale, esattamente come una qualsiasi creatura che non deve rispondere a un'educazione sociale, la risposta che avrà nei tuoi confronti, il tipo di comportamento o di mi viene anche il termine istinto, volendo che la muoverà, se ti farà del male o ti farà del bene, non dipende dal fatto che lei sia buona o sia cattiva, dipende da come si sente, dipende da cosa ha voglia a volte, banalmente, o da in che momento la prendi. E anche ciò che è buono e cattivo diventa molto più sottile, perché la vendetta, che è uno dei temi che a volte spuntano, non è vista come qualcosa di necessariamente cattivo, a volte è vista soltanto come un riequilibrio, un pareggio dei conti, o il guarire o il non guarire. Dipende da cosa decide di rispondere la masca o la gana o la sercalunga. Tu le puoi chiedere una guarigione, sta a lei decidere se ha voglia, se vuole guarire o meno. Tutto questo portato che collima così tanto con come si dice, con una tradizione che è trasecolare. Che passa, non credo che sia una parola, che trascende i secoli, incontra poi i materiali di Inquisizione, e nei materiali di Inquisizione il demonio non è mai nominato, cioè questa accezione di negatività è qualcosa che è sempre nella bocca dell'inquisitore, mai nella bocca dell'inquisito. Se ci sono dei documenti del Tribunale di Lucca, che credo che siano accessibili peraltro, in cui viene raccontato cosa vanno a fare queste donne, cos'è che fanno di notte. E di notte loro vanno a ballare con Diana. E la cosa straordinaria è che Diana non è la Diana romana, non è l'Artemide italiana. Diana è qualcosa di pre-romano, di pre-indoeuropeo. Diana è Danu, o Dana, o Danann, a seconda di dove in Europa ha cambiato nome. E i romani hanno semplicemente tenuto il nome di questa dea madre, che è una dea della vita selvaggia, non è una dea della vita educata, non è l'angelo del focolare, è la grande dea madre. E nel 600 si ballava ancora con Diana nei boschi. Io quando mi sono trovata in mano questo materiale, da qualche parte lo dovevo mettere.
L'altra domanda che vorrei farti è quali sono state, le fonti alle quali ti sei recata per poter, creare un personaggio come Lidia?
Quando mi sono trovata tutto questo materiale, mi sono resa conto che quello che probabilmente per me era più urgente, la cosa che a me premeva veramente raccontare, era questa ferinità, cioè il fatto che la donna fosse storicamente in una condizione subordinata e castigata rispetto a quella maschile, era già talmente evidente che non sentivo il bisogno di doverlo sottolineare. Bastava raccontare le cose e non c'era bisogno di spiegarle, perché ha già fatto tutta la storia da sola. Però c'è questa frase. Delle Baccanti di Euripide, è un coro delle Baccanti che scappano da Tebe e salgono al monte, che gridano: noi siamo libere dal giogo del telaio, noi non apparteniamo più a Tebe, apparteniamo al monte Citerone e Tebe non ha più nessun potere su di noi. Che io ho trovato talmente enorme che probabilmente per me lì si è trovato il cuore di Lidia. Cioè in questa liberazione assoluta che viene trovata abbandonando la civiltà per il bosco, per il monte nel caso delle Baccanti. E quindi tutto il lavoro di Lidia. Lidia all'inizio si chiamava Isterica in greco. Poi ho capito che era estremamente pretenzioso e non raccontava quello che effettivamente Lidia stava diventando. Però la parola isterica, per me la parola isterica è veramente un punto dolente, nel senso che è una parola nata per dare un'accezione di malattia a una qualsiasi risposta poco accondiscendente da parte di un essere femminile. Ed era esattamente lì che volevo arrivare io, a una creatura che possa riappropriarsi della propria parte animale. Perché la parte animale nel femminile viene concessa soltanto durante il parto. Allora lì puoi fare la bestia, gli uomini si allontanano storicamente, chiaramente ora il parto è più, grazie a Dio, è più condiviso con la metà maschile, però storicamente no, è una cosa da donna il parto, che per alcuni versi forse, stiamo aprendo una, no, non voglio aprire troppi discorsi, però la parte ferina, la parte feroce della donna, che c'è ed è enorme ed è veramente feroce quando viene fuori, è completamente negata storicamente a una donna, a una femmina. E io lì volevo arrivare al fatto che lì dentro c'è un potere immenso e una liberazione immensa. E col fatto che la figura della strega italiana si sovrappone in una maniera perfetta a una figura animale, alla fine tornava tutto. Poi, perché venisse fuori Lidia, ho anche voluto parlare con persone, oltre a documentarmi, ci sono tantissimi, tantissimi libri che adesso non ho neanche nominato perché non li ricordo neanche tutti a memoria, in tutta onestà, tanti della tradizione friulana. Il Friuli continua ad avere una tradizione vivissima e ricchissima in merito. Però ho anche provato a parlare con persone. La cosa strana è stato che è stato estremamente difficile riuscire a parlare con qualcuno, perché sono cose di cui ancora oggi, sono cose di cui non si parla. Io, la nonna della mia più cara amica, che è delle Langhe, non solo non mi ha detto niente, ma quando sono andata a parlarle, al di là del discorso specifico della masca, volevo anche, Lidia ha una parte fondante di recupero di memoria storica contadina, che per me è cruciale quanto tutta la parte più magica, per così dire, perché racconta una condizione di vita che è quella delle nostre nonne e che non ci è stata raccontata o non ci è stata raccontata fino in fondo, e per me è altrettanto importante ed è un punto di partenza per questa liberazione, che volevo raccontare. Per cui, quando sono andata a parlarle, perché mi raccontasse la sua infanzia, come ha vissuto lei e anche le masche, Questa donna che mi conosce da quando ho 10 anni è diventata bianca come un cencio e mi ha detto: vergognati, non se ne parla, io non ti dico niente. E non mi ha detto nulla. Qualcosa mi ha raccontato il figlio, qualcosa mi ha raccontato qualche altro parente in campagna, ma in termini meno esaustivi. Qualcuno mi ha raccontato cosa è successo a lui e quando sono andata un po' di tempo dopo a chiedergli di essere più preciso o di specificare, ha negato di avermelo raccontato e tutt'oggi nega. Però credo che questo impatto sia stato quello che per me è stato più determinante, il fatto di vedere che non se ne parla ancora, che non se ne parla. E tra l'altro oggi è martedì, perché se le nomini va sempre nominato il giorno della settimana, se no ti vengono a prendere. Io non credo di averlo nominato sempre. Un mio maestro mi aveva detto mentre lavoravo a questo tema, è un tema grande, tu chiedi il permesso e se non è mai successo niente di brutto, non vedo perché dovrebbe succedere. E questa cosa è un balsamo perché veramente ho raccolto tante di quelle storie improbabili. Ad un certo punto non sapevo dove mettere il paletto di da qui in avanti tu ti sei inventato tutto e non sapevo neanche chi sono io per mettere il paletto al racconto di una persona che mi sta raccontando qualcosa che le è successo, di dirle vabbè sì, raccontamela. Per cui io alzo le mani, non so più dove si fermi la realtà. Non mi interessa. Me la prendo così come viene.
Le ultime domande che vorrei farti è che tipo de riflessioni credi sia possibile nel pubblico attraverso l'opera Lidi, attraverso l'esposizione del vissuto di questa donna, di questo personaggio. Il pubblico che assiste a Lidia, che tipo di restituzioni hai avuto del pubblico e se le hai avuto dopo aver assistito all'esperienza di Lidia, perché credo che Lidia, storia di una maschera, sia un'esperienza.
Il pubblico a Lidia ha sempre reagito in una maniera molto forte. Da subito, che è una cosa che mi riempie di gioia, perché per me è veramente un pezzo d'anima a questo punto il lavoro di Lidia, a questo punto, dal minuto uno, è un pezzo d'anima il lavoro di Lidia. Io credo che parte della risposta venga dalla storia, parte della risposta venga dalla restituzione vera e propria, nel senso che mi è stato detto relativamente di recente, con lucidità, da una donna che ha visto Lidia, tanto lavoro fisico proprio della costruzione, poi del lavoro da attrice di Lidia, è stato fatto, parlo della parte finale di Lidia, la parte in cui Lidia si arrende al bosco, si arrende alla bestia. È stata proprio fatta lavorando sulla bestia. Ho imparato tantissimo su come usare la voce senza una voce violenta e fonda e forte, senza farmi del male, guardando il mio cane. Come usa il corpo il mio cane, abbaiando forte. In generale, come muove lo scheletro un animale, come gli addominali lo tengono, dove distribuisce il peso. E questa donna mi ha detto che, parlando a fine spettacolo, mi ha detto: è molto violento per il pubblico vedere una cosa così, perché tu attrice, in quel momento sei un animale, e un animale spaventa a morte. Sei un animale libero, ed è qualcosa che per il pubblico è veramente spaventoso. È un atto, lei l'ha definito proprio un atto di violenza, costringere il pubblico, ne stiamo parlando in termini, un atto di violenza non in termini negativi, ecco. Però costringere il pubblico a confrontarsi con una bestia è qualcosa di estremamente violento. E io penso che parte della risposta forte sia dovuta anche a questo. Ma non solo, nel senso, la risposta del pubblico è sempre stata molto forte e molto bella. Qualcuno si è spaventato. Devo dire che qualcuno mi ha risposto in una maniera più atta a proteggersi. C'è stato chi mi ha detto che una madre non si comporterebbe mai così, che da un lato mi viene anche da dire, meno male, signora, che una madre non strapperebbe la testa al proprio bambino. Ma la risposta più comune è molto diversa tra gli uomini e le donne. Le donne rispondono in una maniera estremamente viscerale a Lidia, tendenzialmente, non tutti, ci sarà anche chi si è annoiato a sangue guardando Lidia, e meno male perché il mondo è vario. Però le donne rispondono in una maniera estremamente viscerale e la risposta più frequente, ho due risposte, diciamo, maggioritarie. C'è chi non mi parla. Viene da me dopo lo spettacolo e generalmente io sono sudata marcia e quindi non è neanche un bel vedere e mi abbraccia, a volte piange, a volte no, ma non mi parla, va a metabolizzare altrove. E chi invece ci tiene a dirmi che si è riconosciuta. E questa per me è una cosa bellissima ed enorme. Tanta gente, tante donne, in Lidia si sono riconosciute in qualche modo. E la potenza che è stata per me, prima di tutto, attraversare Lidia, che continua a essere, e la potenza che per me rappresenta, cioè la potenza che per me è quella liberazione animale che Lidia mi permette, perché al di là di tutto quello che la storia porta, io sono, essendo là sopra e portando Lidia mi permette di andare in quel posto animale e non so quando altro nella vita io potrei andarci in una maniera così nuda, vedere che quella risposta così, quell'impatto così ferino che Lidia ha una risposta così, accogliente. Ha una risposta così, non mi viene il termine, ma che le donne si riconoscono così tanto in quella furia lì, è una cosa che mi spalanca il cuore. E gli uomini rispondono in un altro modo. Gli uomini, la cosa più frequente, quando o si turbano, sono semplicemente estremamente turbati, magari in una maniera positiva, ma molto turbati, o molto spesso mi viene detto, io non capisco che cosa hai toccato, non riesco a capire dove sei andata, che cosa hai rotto, ma c'è qualcosa che è stato, completamente ribaltato. Per le donne probabilmente che cos'è che è stato ribaltato è più lucido, per una questione di vissuto, banalmente. Poi ci sono tanti uomini che, reagiscono in una maniera più femminile rispetto al tipo di risposte che ho visto io, diciamo, un po' più lucida, cioè vedono questo percorso di liberazione e in qualche modo lo sentono anche proprio. Però la risposta più frequente da parte degli uomini è: non capisco cosa hai rotto, ma qualcosa hai rotto. È molto bello poter parlare col pubblico dopo, proprio perché si crea qualcosa di comunitario, la sensazione di aver attraversato insieme un rito liberatorio. Ed è per questo che è nato il teatro, per molti versi, per cui è un privilegio enorme per me.
Io penso assolutamente che Lidia, la storia di Lidia abbia un doppio filo con un quotidiano attuale. La ragione principale è che la condizione di base non è cambiata un granché. È cambiata la maniera in cui viene difesa è cambiata la maniera in cui viene esercitato il potere maschile, è cambiata la maniera in cui viene vista la figura femminile subordinata a quella maschile, la maniera in cui cioè deve comportarsi una buona figura femminile. Non è cambiata la condizione generale. La condizione di esistenza vicaria a quella maschile è ancora lì. Per cui penso che Lidia sia un megafono per molti versi. Penso che se oggi la condizione è Bordeaux, Lidia ne parla in termini di rosso, ma il Bordeaux è un rosso con delle sfumature diverse. Ecco, non so se è chiaro quello che ho detto. Per cui il fatto di quando c'è stata la scelta di non sottolineare la condizione femminile nel raccontare Lidia, di non portare niente di più che memoria storica al riguardo. La scelta è stata fatta proprio perché sarebbe stato ridondante aggiungere qualcosa. Era già tutto talmente palese che sarebbe stato veramente ridondante dire e questo è sbagliato. La speranza è che sia sotto gli occhi di tutti che c'è una condizione di partenza profondamente ingiusta. Per cui, partendo dalla convinzione che ho, che Lidia sia un'amplificazione, oltre che una memoria, io penso profondamente che possa continuare a parlare, a comunicare, ecco, a dialogare col tempo presente, anche perché vedendo le risposte, ma la mia risposta, prima di tutto, quando mi sono trovata a dover mettere in scena questo testo, realizzare quanto di quella maleducazione, di quella parte animale, di quella parte ineducata, io avessi bisogno, e avessi bisogno di poterci andare. Evidentemente quel tipo di castrazione non è finita, ecco. Per cui, io spero profondamente che continui ad esserci una comunicazione col tempo presente, perché non è cambiato così tanto, non è cambiato a sufficienza, è cambiata la forma, non è cambiata la sostanza. E credo che questo sia abbastanza evidente, spero che questo sia abbastanza evidente, forse non abbastanza, forse non per tutti. Continuare a metterlo sotto la lente è probabilmente la cosa più utile che si può fare, che posso fare io nel mio piccolissimo. Togliere un po' di demonizzazione all'animale femmina, credo che sia il servizio migliore che posso fare con questo lavoro, ecco. Ci tengo soltanto a sottolineare che io ho continuato a parlare in termini di io, perché metà di quello che ho raccontato riguarda il lavoro di scrittura di Lidia, che è stato un lavoro che ho fatto abbastanza in solitaria, ma non completamente in solitaria. Il mio collega Ermanno Rovella, a parte che è stata la mia vittima costantemente e il mio confronto costante nel lavorare Lidia, ma poi è stato quello che ha preso in mano la regia, che penso che sia la parte più spaventosa in un lavoro del genere. Ha preso in mano la regia, ha preso in mano me, e con tutta la paura che avevo inizialmente, perché mi ero chiesta se non servisse uno sguardo femminile per dirigere Lidia, per una questione banalmente di vissuto. perché il modo in cui una donna esperisce il mondo è diverso dal modo in cui un uomo esperisce il mondo. Un uomo ha attraversa il mondo in un altro modo. E il fatto di aver affidato a lui, Lidia, è stato la scelta migliore che potessi fare, per una questione di sensibilità, per una questione di diversificazione di sguardi, che trovo che sia sempre preziosissima. A lui ha apportato uno sguardo, ha saputo far crescere Lidia in una maniera così inaspettata, perché altrimenti sarei stata io che me la canto, me la ballo e me la suono. È riuscito a guardare la storia di Lidia da angolazioni così nuove per me, che se questo lavoro ha potuto crescere così tanto è profondamente grazie a lui. Per cui al termine di questa carrellata di io ci tenevo a sottolinearlo. Vi ringrazio tantissimo. Ciao.